Laudetur Jesus Christus.
Mercoledì 26 marzo, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: il Papa convalescente a Santa Marta concelebra la messa in cappellina e prosegue le terapie. Vicina la tregua in Ucraina dopo i colloqui a Riyadh tra USA e Russia. Proteste contro Hamas nella striscia di Gaza, manifestazioni anche a Gerusalemme contro il governo di Netanyahu. Sono le 8:35 secondi, buongiorno da Gianmarco Murroni. La sala stampa della Santa Sede ha fornito ieri alcuni aggiornamenti sulla situazione del pontefice nel suo secondo giorno di convalescenza a Santa Marta, dopo le dimissioni di domenica scorsa dal Policlinico Gemelli, dove era ricoverato da 38 giorni a causa della polmonite bilaterale. Ascoltiamo il servizio di Salvatore Cernuzio.
La convalescenza del Papa, quella che potrebbe e dovrebbe durare due mesi, secondo quanto affermato dai medici al Gemelli sabato scorso, prosegue tra terapia farmacologica per via orale, fisioterapia motoria e respiratoria, quest'ultima in particolare per il recupero della voce, momenti di preghiera personale e la messa, concelebrata nella cappellina a Santa Marta. Il Papa non riceve visite, accanto a sé i più stretti collaboratori e un'equipe medica attiva 24 ore su 24. La raccomandazione è di evitare al momento incontri singoli e di gruppo. La notte al Papa viene somministrata l'ossigenazione ad alti flussi con cannule nasali e la stessa prosegue di giorno ma con una progressiva riduzione. Procede intanto l'attività lavorativa ma non ci sono ancora indicazioni sul programma dei prossimi giorni, inclusi i riti della Settimana Santa. Si attende naturalmente di valutare i miglioramenti previsti. Oggi non si terrà l'udienza generale e il testo preparato dalla catechesi, come avvenuto negli ultimi quattro mercoledì dal 14 febbraio, sarà distribuito in forma scritta. Probabile che lo stesso avvenga domenica con l'Angelus.
Apriamo la pagina internazionale. Sembra più vicina la tregua in Ucraina dopo l'annuncio da parte della Casa Bianca di un accordo fra le parti a Riyadh, in Arabia Saudita, raggiunta un'intesa per ora su cinque punti cardine. Cautamente soddisfatto il presidente ucraino Zelensky, mentre la Russia ribadisce di voler portare avanti il negoziato solo confrontandosi con gli Stati Uniti. Paola Simonetti.
Un cessate il fuoco nel Mar Nero, lo stop agli attacchi contro le infrastrutture energetiche, il via libera al monitoraggio delle intese da parte di paesi terzi. Questi alcuni dei temi cardine su cui poggia l'intesa per un cammino di tregua in Ucraina, raggiunta dopo due giorni di difficili trattative a Riyadh, seppure in tavoli separati fra Stati Uniti, Mosca e Kiev. Ad annunciarla la Casa Bianca, con il presidente USA Trump che parla di consistenti progressi e il presidente ucraino Zelensky che conferma il positivo esito dei negoziati, pur restando cauto sulle reali intenzioni della Russia. Ma Mosca ha chiesto una contropartita, il nodo della garanzia ad una navigazione sicura, l'eliminazione dell'uso della forza e ad impedire l'utilizzo di navi commerciali per scopi militari nel Mar Nero, si è sciolto con la promessa degli Stati Uniti ad aiutare i russi a ripristinare l'accesso al mercato mondiale per le esportazioni. Tuttavia la pace appare tutt'altro che a un passo. Nella notte, secondo quanto riferito dall'esercito ucraino, gruppi di droni russi hanno attaccato diverse aree, spostandosi da Kherson verso la regione di Mykolaiv e dal Mar Nero in direzione di Odessa.
Dall'assassinio del presidente Jovenel Moïse nel 2021, Haiti sta vivendo una delle crisi più gravi e silenziose della sua storia recente, con bande criminali armate che controllano ormai l'80% della capitale Port-au-Prince. Su quanto sta succedendo ad Haiti, Camilla Del Vecchio ha raggiunto Marianna Lunardini, ricercatrice nel programma Multilateralismo e Governance Globale dell'Istituto Affari Internazionali.
Un paese devastato dalle guerre civili e dalla mancanza, ecco, di una transizione verso una forma di democrazia stabile che renda, insomma, il paese sicuro, che renda, insomma, possibile una vita per gli haitiani. Se appunto viene a mancare l'appoggio che fino ad ora c'è stato da parte dell'amministrazione Trump, sia, insomma, per l'assistenza umanitaria ma anche proprio alla stessa stabilità del paese, con il supporto alla missione multinazionale, ci sarà un aggravamento delle condizioni di vita.
Quali interventi sono necessari per riportare la stabilità nel paese?
Si stava cercando, con un processo complesso, di giungere ad una forma di governo e di stabilità che porti quantomeno, ecco, una sicurezza nel paese. Quindi quello che possiamo, ecco, sperare è che queste forme di transizione verso processi di democrazia siano sostenuti. Anche dove ci fosse una riuscita di queste elezioni, alla fine del 2025, anche in questo caso comunque per portare una stabilità si dovrà comunque fare appoggio ad una missione internazionale.
Un'inedita ondata di proteste contro Hamas si è svolta nella giornata di ieri in diverse località della striscia di Gaza, in cui la popolazione ha chiesto a gran voce la fine della guerra prima di essere dispersa dai miliziani. Manifestazioni anche a Gerusalemme contro il governo di Netanyahu, definito traditore dei valori israeliani. Roberta Barbi.
Fuori Hamas, questo è il grido che ha risuonato ieri in tutta la striscia di Gaza, esasperata dal protrarsi della guerra, dalla fame e dal freddo. Dal campo di Beit Lahia, nel nord, le proteste si sono poi estese a Jabalia e infine nel sud, a Khan Yunis, con la popolazione unita a chiedere la fine delle ostilità. Delle manifestazioni si ha notizia grazie ai video postati dalla gente sui social. I media della striscia, infatti, legati al gruppo islamista, non hanno ripreso nulla, neppure la dispersione dei manifestanti da parte dei miliziani. Un grido dei residenti contro le politiche di Hamas, le ha definite il consigliere del presidente dell'autorità nazionale palestinese Mahmoud Al-Habash, secondo il quale la soluzione sarebbe il ripristino del controllo dell'ANP sulla striscia. Dalla ripresa delle ostilità il 18 marzo, secondo una stima dell'ONU, sono già 120.000 i palestinesi che hanno dovuto lasciare le proprie case su ordine di evacuazione delle forze israeliane. E anche in Israele ieri è stata una giornata di protesta, con almeno 3 cortei a Gerusalemme, di cui uno si è fermato davanti alla Knesset contro il governo del premier Netanyahu, definito traditore dei valori israeliani. I familiari degli ostaggi ancora nelle mani di Hamas, invece, hanno dato vita a una manifestazione silenziosa seduti sull'asfalto.
E i miliziani yemeniti Houthi hanno denunciato almeno 17 attacchi aerei condotti nella notte dagli Stati Uniti su Sada'a e Amran. I raid hanno causato danni materiali alle proprietà dei cittadini, ma al momento non sono segnalate vittime. Andiamo ora in Sudan, dove dall'aprile 2023 prosegue una guerra che ha già causato circa 20.000 morti e più di 12 milioni di sfollati interni. L'ultimo episodio drammatico riguarda un attacco aereo sul mercato di Tora, attribuito all'esercito, in cui hanno perso la vita centinaia di civili. Siamo nel Darfur settentrionale, un'area da cui è appena tornata Alda Cappelletti, Senior Humanitarian Advisor presso InterSOS. L'ha sentita per noi Francesco De Remigis.
È purtroppo uno dei tanti attacchi che la popolazione civile ha sopportato in questi ultimi 2 anni da che il conflitto è ricominciato in Sudan. Adesso ad aprile saranno appunto 2 anni. Per esempio la popolazione della città di El Fasher, che è a pochi chilometri da questo ultimo episodio, è sotto assedio da più di un anno.
Da cui sono fuggite circa 15.000 famiglie. Quali sono anche i pericoli principali?
Non funzionano ovviamente i telefoni cellulari, quindi è anche molto difficile per la popolazione che è in fuga mettersi in contatto e capire quali sono le strade migliori. Questo è un conflitto molto molto violento, bombardamenti con i droni, ma anche attacchi diretti, purtroppo molto spesso anche sulla base etnica. Da entrambe le parti, sia l'esercito ordinario regolare sudanese che queste Rapid Response Forces, che si sono concentrate soprattutto nella regione del Darfur, hanno portato avanti attacchi indiscriminati.
E di 19 morti e 19 feriti il bilancio dei gravi incendi boschivi che stanno interessando il sud-est della Corea del Sud. Il presidente ad interim Han chiama alla mobilitazione nazionale. Dispiegati oltre 6.700 pompieri, morto il pilota di un elicottero schiantatosi durante le operazioni di soccorso. E prosegue la campagna ripudia di Emergency per riaffermare l'importanza dell'articolo 11 della Costituzione italiana sul ripudio della guerra, soprattutto dopo l'approvazione da parte del Consiglio europeo del piano Rearm Europe. Ascoltiamo a riguardo le parole di Michela Greco dell'ufficio eventi di Emergency.
Nel 2025 l'Italia ha preventivato di destinare 32 miliardi di euro alle spese militari, di cui 13 per i nuovi armamenti, con un rialzo notevolissimo. In realtà c'è bisogno di diritti, di difendere i diritti, di difendere la sanità pubblica, l'istruzione. E noi appunto con la campagna ripudia stiamo cercando proprio di dire questo e di far sentire anche la voce.
Questa campagna assume ancora più rilevanza dopo l'approvazione da parte del Consiglio europeo del Rearm Europe.
È scritto nella nostra Costituzione che l'Italia ripudia la guerra. Sempre di più, visto questa corsa al riarmo e questa tendenza a considerare la guerra come una cosa normale, non parlando abbastanza di quello che porta come conseguenze, quindi le vittime, soprattutto le vittime civili, diventa sempre più importante e sempre di più appunto noi stiamo riscontrando un bisogno da parte della cittadinanza di dirlo insieme a noi.
Per ora è tutto da Bruno Orti in regia e da Gianmarco Murroni in studio. Grazie per l'attenzione. Tra poco il buongiorno di Radio Vaticana con voi. L'informazione torna alle 9:00.